Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di copertina. Oggi è giovedì 25 gennaio 2007. Io sono Antonio Sofi e vi parlo dalle pagine web di apogeoonline.com. Iniziamo la rassegna stampa di oggi. Oggi giovedì è come al solito giorno pieno di segnalazioni ed iniziamo su una superstar di internet, ovvero Google, e da un reportage che trovo sulla stampa, un bel reportage da Courmayeur, in provincia d'Aosta ovviamente, in cui sono riuniti in questi giorni per due giorni tutti i dipendenti della Google europea, dall'Italia una cinquantina agli informatici di Zurigo, al quartier generale di Dublino. 1500 persone diverse per compiti, mansioni e stipendi, ma assai simili nel look e nello spirito. Tutti sono i portatori sani della filosofia Google, elaborata dai fondatori Larry Page e Sergey Brin nel 98 e messa in pratica giorno dopo giorno in ogni angolo del mondo. Da noi conta la sostanza, non la forma. È possibile essere seri senza giacca e cravatta, scrive Bruno Ventavoli, che racconta dell'atmosfera informale e ludica che aleggia all'interno di questa riunione, ma in tutte le sedi di Google, raccontando per esempio, è l'incipit del suo articolo, un curioso modo per far socializzare i 1500 ospiti. Entrando nella stanza d'albergo, ogni ospite ha trovato un biglietto con due nomi, uno come dice la lettera di istruzione in inglese è il tuo nome, l'altro è quello di un collega straniero sconosciuto. Il compito ludico è rintracciarlo, escogitando qualsiasi tattica, e alla fine farsi fotografare insieme. La missione non è impossibile, è semplicemente un po' ardua perché i 1500 ospiti non portano cartellini di riconoscimento, ma appunto, continua Bruno Ventavoli, è filologicamente adeguata ad una persona che lavora in Google e che deve saper trovare le cose. E poi Ventavoli racconta e ricorda un sondaggio, una ricerca che abbiamo segnalato anche noi di un po' di tempo fa della rivista Fortune, che ha stabilito che Google è l'azienda dove si lavora meglio al mondo, non solo come risultati ma proprio come atmosfera di lavoro anche in Italia. E raccontare un po' di processi organizzativi della sede italiana è Stefano S, che è Corporate Communication and Public Affairs Manager a Milano, o giù Giulia, che è Facility Manager, il manager che macronicamente rende facile la vita ai dipendenti. Insomma, l'ambiente di lavoro in Google sembra essere apprezzato soprattutto dai dipendenti. È un clima di fiducia, di collaborazione, che rende più piacevole e anche più ludico il lavoro quotidiano in Google. E proprio per questo probabilmente ci sono moltissime persone che cercano di far parte della famiglia del più famoso motore di ricerca in non solo al mondo. E proprio su questo argomento segnalo, in questa piacevole coincidenza che spesso accade leggendo i quotidiani di stessi temi trattati da vari punti di vista, in questo caso saltiamo a Nova, l'inserto del Sole 24 Ore dedicato proprio ai temi a noi cari, a pagina 7 un'analisi di Roberto Vacca proprio su Google e proprio sulla scelta di Google di trovare un modo alternativo per gestire la marea di richieste di assunzione che riceve ogni anno, addirittura 1 milione all'anno. E sommerso da richieste di lavoro, Google ha deciso di cercare nuovi dipendenti anche con un apposito software. Questo il sottotitolo dell'articolo di Roberto Vacca, che si intitola Assumere con un algoritmo, ed è appunto notizia di qualche tempo fa che proprio per gestire tutte queste richieste di interview hanno stilato una sorta di questionario da sottoporre inizialmente ai richiedenti lavoro, proprio per fare una prima selezione che non si basi solo sulla visione e analisi del curriculum o della formazione universitaria professionale. Scrive infatti Roberto Vacca che questo algoritmo mirato a rendere le valutazioni più veloci e efficaci, che si chiama ACSM, Algorithm Candidate Screening Model, modello algoritmico di valutazione dei candidati, è partito dalla constatazione che i risultati delle interviste o colloqui d'assunzioni non servono un granché a predire la qualità delle prestazioni lavorative. Molti dei laureati a pieni voti non eccellono affatto sul lavoro. È stato definito allora un questionario scambio molto vasto, informazioni biografiche, abitudini al lavoro di squadra, esperienze imprenditoriali, libri scritti, record stabiliti, campionati vinti, hobby, letture, abitudini, eccetera, eccetera. Il questionario, come raccontavamo quando è stata lanciata la notizia, è stato somministrato in una sorta di beta test ad alcune migliaia di dipendenti Google per analizzare le correlazioni tra le risposte e le performance lavorative di chi già lavorava a Google, e adesso è una fase di test anche verso coloro i quali cercano lavoro in Google, e appunto probabilmente sostituirà anche le procedure tradizionali. È uno sviluppo interessante ancora, però ovviamente sperimentale, ma che cerca di trovare nuovi modi più efficienti per il recruiting. Rimaniamo su Nova, che la cui storia di copertina parla di creatività digitale ed è affidata a Vincenzo Scuccimarra, che parla soprattutto del cinema di fronte a un nuovo inizio con l'animazione, i network sociali, il digitale, il download, e all'interno e vi è come al solito una doppia paginata di approfondimento dal titolo "Il digitale rende più creativi". Negli ultimi 10 anni l'occhio dello spettatore è sempre più abituato a film in live action con innesti di immagini sintetiche. Vi sono degli approfondimenti di Giulietta Fara, di Cristina Tagliabue, di Luca Tremolada sul gaming, e una serie di esperimenti in tal senso di successo. Come scrive Giulietta Fara, l'occhio dello spettatore è sempre più abituato a vedere sullo schermo film in live action che contengono una percentuale enorme di animazione digitale, mostri ricostruiti al computer, mari sintetici, enormi gruppi di comparse virtuali, interi set inventati dal nulla. I pochi elementi reali di fronte alla macchina da presa, in primis gli attori, si trovano così a dover esistere e resistere in un mondo fatto di blue screen, di tute aderenti e piene di sensori, e a dover recitare in un set estremamente spoglio. Quindi pregi e difetti di le nuove tecnologie digitali, ma ovviamente, come spesso accade con le nuove tecnologie, si trovano e si troveranno sempre di più delle efficaci soluzioni di rimediazione tra il vecchio, tra virgolette, e il nuovo, sempre nell'ottica di una maggiore creatività, e per quanto riguarda il cinema e l'animazione, una maggiore, sempre maggiore capacità di rendere vivo, tra virgolette, l'immaginazione degli autori. Rimaniamo sul video, ma facciamo un salto all'inserto Chip and Salsa del Manifesto, ad un'analisi di Franco Carlini sulla infatuazione della old TV verso internet e sui problemi che probabilmente sottendono a questa infatuazione, chissà quanto peregrina e quanto duratura. I problemi aperti sul campo, il primo dei problemi indicati da Carlini è quello tecnologico, ovvero la tecnologia da adottare per diffondere i contenuti. Nel momento in cui si passa da un modello broadcast in cui si eroga un palinsesto e lo spettatore lo fruisce più o meno passivamente, le cose si fanno più complicate quando si ha voglia di offrire la possibilità allo spettatore di farsi da soli il proprio palinsesto su richiesta on demand. Egli apre il computer televisione e sceglie da un menu di programmi quello che vuole vedere proprio in quel momento. Il primo problema è appunto tecnologico, ovvero una bassa qualità all'interno di insoddisfacenti e primordiali finestrelle, almeno fino a questo punto, nonché il fatto che sia complicato pensare di erogare contenuti sul modello prime time, ovvero con milioni di persone contemporanee che lo guardano. Ma paradossalmente, nonostante il modello streaming contemporaneo sia molto costoso e molto complicato da implementare, è proprio la direzione verso cui molti network stanno lavorando, perché questo, spiega Carlini, permetterebbe loro di mantenere una centralità, diciamo, di erogatore di contenuti, e perché in questo modo, ovvero il modello via streaming, permetterebbe a loro di sperare, di illudersi che in questo modo sia più facile impedire agli spettatori di registrare i programmi sul loro computer, magari passandoli agli amici. Abbiamo il tempo di un altro paio di segnalazioni veloci, e in questo caso torniamo su Nova. che dedica una pagina intera alla musica digitale, al bilancio del 2006 al MIFID di Cannes, ovvero l'appuntamento europeo più importante per il mercato musicale, e si sta parlando di un mercato che sempre più si sposta verso il digitale, che ha visto il download di singoli crescere al 89%, le vendite su internet e telefonia mobile raddoppiare, toccando circa $1 miliardi, e una fetta del 10% del mercato discografico mondiale. E si segnala anche il fatto che un rocker italiano tra i più famosi, ovvero Vasco Rossi, ha deciso di bypassare l'idea di disco o addirittura quella di singolo e di pubblicare la sua ultima canzone solo su YouTube in formato digitale. Sempre su Nova, pagina 15, una cronaca di Luca Conti sul evento del Barcamp romano svoltosi sabato scorso, e sulla formula del Barcamp abbiamo già parlato nelle precedenti edizioni a Milano e a Torino, che hanno ricevuto una qualche copertura sui quotidiani, e insomma una conferenza in cui il palinsesto, così come nella TV che verrà, si spera, di cui parlava Carlini, non è rigido, ma chiunque si può iscrivere e tenere una discussione. E Luca Conti racconta di come in realtà in questi eventi spesso le conversazioni più interessanti nascono e si sviluppano negli interstizi, o come questi incontri attivino processi di serendipiti, ovvero di scoperte fortuite ma non casuali. E riprendendo una famosa definizione che diceva serendipiti è cercare l'ago nel pagliaio e trovare la figlia del contadino, scrive Luca Conti, trovare la figlia del contadino cercando nel pagliaio degli incontri di un barcamp non è così improbabile. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata in cui troviate sempre nel pagliaio la figlia del contadino, e l'appuntamento con Quinta di Copertina per domani.